Benvenuti e benvenuti al primo episodio di Un podcast all'opera, il podcast in cui raccontiamo le più celebri e affascinanti icone femminili dell'opera lirica, protagoniste indiscusse di drammi esistenziali ancora molto attuali. Lo facciamo in compagnia di Francesco Metrangolo, esperto di musica classica, giornalista, docente ute e conduttore fidato di Intervallo, la rassegna che ci accompagna all'ascolto guidato di musica sinfonica, seduti comodamente sulle poltrone rosse dell'Auditorium di Tilane. In questo episodio parliamo della celebre opera di Giacomo Puccini, Madama Butterfly, suddivisa in tre atti e definita nello spartito e nel libretto tragedia giapponese. Lo stesso Puccini, per la realizzazione, si documentò meticolosamente sugli elementi orientali da inserire nel dramma teatrale, facendo affidamento in particolare su una nota attrice giapponese, Sada Yakko, e sulla moglie dell'ambasciatore nipponico che descrisse rigorosamente usi e costumi del popolo orientale. Madama Butterfly è un dramma immerso nella storia, ma anche una riflessione importante sul ruolo della donna. Innanzitutto benvenuto Francesco. Cominciamo con il descrivere la trama di questa tragedia.
La trama parla di una ragazza di 16 anni che viene costretta al matrimonio da una famiglia prima ricca e poi impoveritasi, come era costume nei primi del Novecento nel Giappone, appena uscito dall'era dei samurai e avviatosi verso la progressione economica e civile che prendeva orientamento dai modi di vita dell'Occidente. Era costume dei marinai che arrivavano con le navi mercantili dagli Stati Uniti prendere in affitto per la permanenza della nave nel porto per scaricare e ricaricare merci una casa ed eventualmente anche una moglie. Era normale questa modalità d'uso e quindi questo uso della donna come cosa, come oggetto. Puccini, che era un grande compositore, soprattutto un grande conoscitore dell'animo femminile, lui ha scritto Bohème, ha scritto Turandot, ha scritto Butterfly, ha sempre trattato la donna come una creatura da adornare di musica. Infatti prende questo dramma giapponese e lo traduce in una musica bellissima, parlando di questa ragazza che si sposa e si innamora di un capitano di nave americano che si chiamerà Pinkerton, lei si chiama Jojo San, chiamata Butterfly che significa farfalla, si innamora, lo sposa con amore, poi lui riparte sapendo perfettamente che l'avrebbe lasciata per sempre, nonostante avesse il sospetto di averla messa incinta.
Ha introdotto alcuni aspetti che caratterizzano i protagonisti. Parlaci ancora un po' di loro.
In primo piano c'è Butterfly, la sua purezza, il suo amore, la sua fanciullezza, la sua verginità, non solo fisica, ma anche psicologica, psichica, mentale. Immediatamente dietro, quasi a supportarla, quasi a sorreggerla e a proteggerla, c'è il console americano che dovrà ufficiare il matrimonio, che deve per forza fare il suo mestiere di magistrato, in un certo senso, perché c'è un americano che deve sposare una giapponese, e la donna di servizio, la quale donna di servizio sempre, continuamente, fa un controcanto dicendo non ti fidare, aspetta, vedrai che non torna, vedrai che non torna, no, torna, vedrai che non torna, e quindi l'ancora alla realtà. Questa è la seconda, diciamo, la seconda parte, no? Cioè la prima parte, proprio in avanti scena, Butterfly, subito dietro chi la protegge, ancora dietro il personaggio di Pinkerton, il quale Pinkerton è, si erge in tutta la sua statura miseranda col suo modo d'essere. E Pinkerton è un predatore vero e proprio, e viene dipinto come tale. Infatti il registro di Pinkerton, il registro vocale di Pinkerton, è un registro quasi stentoreo, come richiede il personaggio. Poi ci sono i personaggi minori che fanno da sfondo e che sono lo zio di lei che la rimprovera, addirittura la rinnega, perché lei è diventata addirittura cristiana. Infatti dice felice e rinnegata, rinnegata e felice, dice continuamente questa cosa, parlando con se stessa. E questo è uno sfondo. E poi c'è l'ultimo sfondo, che è invece il mondo che la circonda, il mondo, la gente, i pescatori, che fanno intorno al famoso coro muto alla fine del secondo atto, che precede l'arrivo di Pinkerton nella casa e il suicidio di Butterfly, quindi il momento finale. C'è questo coro bellissimo, malinconico, di attesa fatale quasi di una morte certa. Ecco, questo è, se vogliamo, la drammaturgia dell'opera, no? Con personaggi in primo piano, poi c'è il secondo, poi c'è il terzo piano, e sullo sfondo c'è questo coro che assume la stessa valenza del coro della tragedia greca. Perché il coro cosa fa? Il coro, con la sua melodia triste, col suo canto nobile ma allo stesso tempo molto 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 pensoso e pensato, commenta la tragedia col dolore che essa merita e che essa suscita, e quindi ha il valore drammaturgico che aveva il coro della tragedia greca. Anche perché Puccini, oltre che essere un uomo elegantissimo, era anche un uomo coltissimo.
Considerando gli elementi innovativi introdotti da Puccini, possiamo definire Madama Butterfly come un'opera spartiacque nel panorama lirico dell'epoca?
Spartiacque è difficile dire, perché Puccini ha cominciato a spartire le acque fin dalle prime composizioni. Sicuramente Butterfly è un'opera significativa della successiva composizione di Puccini. Puccini era, oltre che un grande melodista, lui si dice fosse abitato dalla melodia, cioè l'aveva dentro di sé innata, era anche un grandissimo ascoltatore, studioso e interessato spettatore di tutto ciò che il teatro musicale del suo tempo portava all'attenzione del mondo, da Parigi alla Costa Azzurra, da Vienna a Berlino. Conobbe Strauss ed era molto molto attento al tipo di composizione che facevano i francesi, in particolare Debussy, che lui amava moltissimo. Quindi un uomo italiano intriso di melodismo, intriso di cultura lirica italiana, quindi figlio di una tradizione che possiamo dire parte addirittura da Monteverdi, però per stare più vicini a lui, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, lui è il continuatore di questa tradizione, ma anche allo stesso tempo un innovatore, anche perché dal punto di vista musicale, per esempio nel caso di Butterfly, inserisce degli elementi totalmente nuovi, usa la musica pentatonica, la scala pentatonica, usa tanti elementi di musica giapponese per dare quell'ambientazione e quel sentimento orientaleggiante, senza per questo scadere nella banalità, anzi sorprendendo sempre di più lo spettatore.
Spiegaci perché quest'opera piace così tanto al pubblico e perché risulta ancora attuale.
Ma perché piace al pubblico? Al pubblico piace perché è un'opera bellissima e il bello è noto che piace a tutti. È una musica di facile comprensione, non è un'opera fredda, distante, lontana. È un'opera che attrae moltissimo fin dal primo momento. È un'opera contemporanea, moderna, perché è piena di invenzioni armoniche tipiche di oggi. L'uso della dissonanza, per esempio, che è tipico della musica contemporanea, per Puccini è frequente e serve soprattutto a raccontare il momento di dramma o di tragedia. E questa è la prima parte. Poi c'è il discorso del perché piace per il fatto in sé, perché per fortuna sta crescendo nel tempo finalmente la concezione della donna come compagna dell'uomo e non come cosa. Allora l'idea che venga rappresentato il sacrificio di una donna che per essere diventata cosa si ammazza, si suicida, non tanto per il tradimento dell'uomo, assolutamente no, non per quello, ma per il tradimento in sé, per la mancanza di rispetto in sé, perché lei che ha partorito un figlio dell'uomo che l'ha abbandonata, poi restituisce perché possa vivere il bambino all'uomo che l'aveva abbandonata, però sente di aver perduto l'onore di donna, di protagonista della vita uguale all'uomo, tanto quanto l'uomo, e si fa fuori perché non regge all'offesa che è stata portata. Ecco perché oggi Butterfly piace molto di più, perché per fortuna sta crescendo nel mondo una diversa coscienza della donna e una diversa percezione dell'universo femminile, che non è più soltanto un oggetto d'ornamento, di sfruttamento, ma che diventa invece soggetto di diritti e di doveri tanto quanto l'uomo.
Raccontaci, com'è andata la prima rappresentazione di Madama Butterfly a Milano?
Butterfly parte con un fiasco clamoroso alla Scala, perché la casa editrice contraria a Ricordi aveva prezzolato il loggione della Scala affinché facesse abortire lo spettacolo, fischiandolo alla fine. Così è stato. Puccini e Ricordi, grande amico, Giulio è stato grande amico di Puccini, grande sponsor, grande mentore, grande amico proprio di Puccini, disse: non ti preoccupare, andiamo da un'altra parte, andarono a Brescia, dove non essendoci più avversari di editori, ebbe il successo che meritava, grandissimo successo. Dopodiché, diciamo anche un'altra cosa, che dell'opera si innamorò anche Toscanini, che era anche lui giovane, grintoso, già famosissimo direttore d'orchestra, il quale suggerì a Toscanini alcune variazioni sul tema e alcune variazioni non sulla trama, ma proprio sull'impianto musicale. Toscanini le apporta, diventa quasi definitiva, per arrivare al 1928, quando diventa poi la Butterfly definitiva, perché Puccini cosa fa? Prende anche per buono alcuni suggerimenti che gli dà Caruso, il famoso tenore, perché per fortuna questi si parlavano fra di loro e non avevano gelosie, perché il tenore dice: ma io devo fare Pinkerton, personaggio americano borioso, superficiale, che dice al console che lo deve rappresentare al matrimonio con Butterfly: io ho preso un affitto per 999 anni e anche una moglie che posso lasciare quando voglio. Quindi sicuro di sé, superficiale, borioso, teso soltanto allo sfruttamento sessuale e basta. Ecco, questi sono gli elementi dal punto di vista del carattere di Pinkerton, che sono perfettamente coniugati sia dal librettista, dai librettisti Illica e Giacosa, che dal compositore Puccini, che a un certo punto, per significare bene il personaggio, Pinkerton cita addirittura l'inno nazionale americano.
Grazie Francesco per essere stato con noi. È stata una chiacchierata molto interessante e gradevole. Ci auguriamo lo sia stata anche per voi che ci avete ascoltato. Un podcast all'opera è stato realizzato grazie alla collaborazione tra lo staff della biblioteca e Francesco Metrangolo, esperto di musica classica e affezionato amico di Tilane. Trovi altri approfondimenti podcast sul sito tilane.it.